ma non sazia il nostro corpo, sazia il nostro spirito. E quando il nostro spirito è sazio, allora può ricevere tutte le benedizioni che poi si trasferiscono anche nel corpo. Quindi la benedizione viene dal cielo, ma è lo spirito che la riceve, e lo spirito la trasmette all'anima e al corpo. E tutto il nostro essere è benedetto, perché noi siamo amati nel nostro essere intero. Io vi voglio ricordare che il nostro corpo non è la carne, quella che nella Bibbia viene chiamata carne non è il nostro corpo fisico. Noi non dobbiamo crocifiggere il nostro corpo fisico, ma dobbiamo crocifiggere la carne. Che cos'è la carne? Non è una cosa fisica, è un desiderio peccaminoso, un desiderio di soddisfare un piacere che è un piacere effimero, un piacere momentaneo, un piacere che poi comporterà un grande costo, il pagamento di un prezzo molto alto, molto elevato, che magari tu godi un secondo e poi pagherai per un, come un matrimonio, così subito comprendiamo. Un giorno, un bel giorno, tu inviti tanti, si mangia, tutte queste cose qua, poi per pagare le spese ci vogliono 10 anni. Per un giorno, 10 anni per pagare le spese. Io mi ricordo quando si è sposato mio figlio, mi sono fatto un prestito sulla cessione del quinto, 30.000 euro, che se ne sono andati in un giorno. Però per pagarlo ci sono voluti 10 anni. Così tutti lo sanno che significa. Piaceri momentanei, a volte credo che per il matrimonio ci sta, perché il matrimonio è la scelta più importante dopo quella di ricevere Gesù, che si fa nella vita. Scegliere la persona giusta è la cosa più importante che si possa fare. Non si può fare da sola questa scelta, bisogna farla con Dio. Sapete, all'inizio ci può essere l'attrazione, ci può essere un desiderio che ci avvicina, perché tu guardi l'aspetto fisico e allora pensi a realizzare. Però poi dopo, se non ci sono interessi comuni, che io voglio fare delle cose, l'altro vuole fare un'altra cosa, ci saranno scontri. Se non c'è una visione unica, ci saranno litigi, incomprensioni. Se quello che io desidero è l'opposto di quello che desidera l'altro, allora non sarà più una vita bella. Ma il Signore ha chiamato ad essere uno. Non so che c'entra questa cosa. Comunque è per comprendere che noi viviamo per nutrire lo spirito, e lo spirito che deve essere l'autore principale di tutte le nostre scelte. Lo spirito non è lo Spirito Santo, è il nostro spirito, cioè la nostra vera persona. Quando una persona chiude gli occhi e lascia questo corpo è come le scarpe, come il vestito. Non ha più la stessa funzione che adesso ha. Adesso mi fa parlare allo spirito, fa parlare questo corpo, fa muovere lo spirito e mi fa relazionare con quelli che hanno un corpo come il mio. Ma appena finisce l'esistenza terrena, che si ferma il cuore, lo spirito non si ferma, perché non ha un cuore che batte, non ha il sangue. Il nostro spirito rimane all'impiedi se il corpo si addormenta. È il corpo che si addormenta, ma lo spirito va in un altro posto, ma non si può più relazionare con i vivi. non si relaziona più con i viventi, ma si relaziona con altri tipi di viventi. Quelli che credono in Dio sono già passati nella sua presenza. Sono viventi anche loro, ma non più insieme con quelli terreni che hanno un corpo. Amen. Poi quando ci sarà la resurrezione, allora prenderemo tutti quanti un corpo. Sarà un corpo come quello di Gesù, capace di salire in cielo, ma anche di scendere sulla terra ed essere visti e poter parlare. Amen. Comunque, andiamo subito alla parola. Giovanni, capitolo 8, verso 12, e poi leggiamo il capitolo successivo, il verso 5, sempre Giovanni, Vangelo. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Mentre poi il verso 5 del capitolo successivo, capitolo 9, dice: mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Mentre sono nel mondo, cioè mentre sono con questo corpo, mentre vivo con questo corpo, io sono la luce del mondo. Gesù ha detto: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà luce nella vita. Cioè, questo abbiamo letto: non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora, chiariamo meglio questo aspetto. Parliamo della luce. Che cos'è la luce? Non è la lampadina. Però diciamo che prendiamo spunto dalla luce, quella naturale, la luce fisica. Cosa fa la luce? Tutti quanti lo sappiamo, però io, mi dovete perdonare, non sono un pastore dottore della parola, ma sono un pastore esortatore, ma nello stesso tempo con una motivazione di insegnante. E quindi voglio spiegare nei dettagli delle cose affinché poi, potendo comprendere meglio, possiamo praticare. L'esortatore in realtà che cosa fa? Vuole che la parola sia poi praticata, che sia messa in pratica. Non mi interessa che la conoscete, che avete la testa piena di conoscenza. Mi interessa che le mani si muovano in base alla volontà di Dio, che i piedi si muovano in base alla volontà, che la bocca parli in base alla volontà di Dio, che la parola di Dio sia vissuta e sia praticata. Questa è la motivazione, diciamo, del pastore esortatore. Allora, io mi chiedo personalmente, per me, ma io questa cosa potrei farla se non la capissi? Sì, posso fare una cosa senza capire che cosa sto facendo, ma se lo capisco non è meglio? Se capisco perché devo fare quella cosa, non è meglio? Se io vi dico in questo momento: Gesù è la luce del mondo, amen? Che rispondete? Amen. Però se non capite che significa Gesù è la luce del mondo, cioè, sì, ho strappato un amen da voi, perché voi, siccome Gesù l'ha detto, allora è vero. Voi ci state credendo, ci sto credendo anch'io, ci stiamo credendo, ma vediamo che cosa è la luce, cosa fa la luce. Perché quando comprendiamo che cos'è la luce, subito pensiamo, quando siamo in un ambiente interno ed entra un raggio dall'esterno, forte. Non so se l'avete visto, questo raggio di luce quando colpisce un mobile Già nell'aria stessa si vede il pulviscolo. E poi, quando guardate il mobile, vedete che c'è la polvere. Se c'è una luce molto leggera, nel senso che non è proprio intensa, ma manco la vedi la polvere. Però se apri le finestre tutte, è come se non si vede, ci puoi scrivere sulle cose. Non so se vi è capitato di scrivere sulla polvere. Generalmente scriviamo nei vetri delle macchine, lavami. Allora, con la luce tu vedi dove c'è la polvere. Ecco, quando Gesù dice, ma non vedi anche se c'è pulito. Non è che vediamo solo con la luce solo le cose brutte, vediamo anche le cose belle, vediamo i colori dei fiori. Avete mai fatto una foto in un fiore poi ingrandita? E tu vedi lo spettacolo della creazione. Quando tu la ingrandisci e vedi i colori, ho detto wow, ma chi ce ne ha fatto i più grandi artisti nei confronti della creazione di Dio? Un piccolo fiore di campo che dura qualche giorno, eppure com'è rivestito di tanta bellezza. E quel profumo anche che fa, non è solo alla vista, ma anche il profumo. Cioè, è come abbellisce, è quel contrasto tra verde e i colori della primavera, bellissimi. Cioè, questo perché? Perché c'è la luce. Ma se di notte tu cammini in un campo fiorito, sì, muovendoti senti il profumo perché muovi l'erba, ma non vedi tutta la bellezza dei colori. Ora, quando tu cammini con Gesù, se è Lui la luce del mondo, quando camminiamo con Gesù, che succede? Succede che cominciamo a vedere tutte le cose brutte che dobbiamo rimuovere e le cose belle che dobbiamo incrementare. Cominciamo a vedere tutto quello che va bene e che deve ancora continuare a fare in modo che sia ancora meglio e le cose che devono essere corrette. Cioè, a volte ci sono cose che sembra che siano giuste, però alla luce della parola non sono giuste. Sapete, a volte io quando mi faccio i capelli mi guardo di fronte e mi sembra che sono a posto, ma quando poi mi guardo di profilo vedo che c'ho un buco qua e vedo che i capelli sono schiacciati, come c'è un buco perché guardo da un altro aspetto. Infatti le donne quando si fanno i capelli si guardano anche di dietro, giusto o no? Almeno chi che ci tiene. Io mi ricordo mia moglie, ci teneva insomma, ad essere, a onorare il suo creatore, ma anche suo marito, ma soprattutto anche se stessa. Ma questo è bellissimo, questa cosa qua. Ora, noi con la luce possiamo anche vedere tante dove c'è il pericolo, dove c'è il burrone, dove ci sono le pietre, dove ci sono le buche. Ma le buche nella strada, per esempio, le puoi evitare se non corri. Se non corri, perché se sei a 140 e dopo una curva trovi una buca, hai perso la ruota e forse la macchina e forse anche la vita. Quindi attenti. Attenti anche alle buche, attenti agli ostacoli, attenti alle difficoltà, ma soprattutto camminiamo con la luce. Immaginate mentre stai correndo, sei sulla strada, una strada tortuosa, tutto ad un tratto si spengono la luce della macchina. Possiamo andare avanti al buio. Poi sì, l'occhio si abitua anche con poca luce, ma c'è dire piano però. Non puoi più correre, devi andare quasi a passo d'uomo se vuoi camminare al buio, con il pericolo che ti arriva qualcuno addosso e non ti vede. forse con i catarri frangenti degli stop, delle cose, allora magari la macchina viene individuata anche se a luce spenta. Però guardate che la luce ci evita i burroni, ci evita i pericoli, ci evita... Ma il Signore quando dice luce ci fa comprendere che la luce porta anche gioia, la luce porta anche pace, la luce porta chiarezze, la luce porta sicurezza dentro di noi. Perché se tu vedi che il terreno è bello pulito, tu sei tranquillo mentre cammini. Amen. Ma se tu vedi, non vedi, e ci sono tanti di quegli ostacoli, non puoi correre speditamente, perché devi stare attento che puoi inciampare, puoi anche cadere e farti del male. E allora la luce ci aiuta nel cammino, ci aiuta anche non solo nel cammino, ci aiuta ad essere sereni, a vivere in pace, ma sapere anche dove stai andando e poterci arrivare. Noi parliamo del proposito, siamo chiamati ad adempiere il nostro proposito, siamo stati creati per un proposito. Il proposito è uno scopo, lo scopo di Dio. E lo scopo, sapete qual è? Quello di essere anche noi luce. Lo scopo di Dio è portare sicurezza anche agli altri, portare pace agli altri, portare conoscenza agli altri, portare gioia agli altri, portare una guida agli altri, portare lo scopo, fargli capire che sono nati per uno scopo. Ognuno è stato creato con uno scopo, sia che frequenta questa chiesa, sia che non è in questa chiesa. Quando è nata una creatura, quando nasce un bambino, cioè nasce già con un proposito. Però per realizzare quel proposito occorre che nasca due volte, di nuovo, come tutti. Deve nascere ora poi anche nello spirito. Ma come può nascere nello spirito? Attraverso chi già cammina con la luce di Dio nella propria vita, attraverso la luce di Dio. Se io sono con Cristo, sto seguendo Cristo, non camminerò nelle tenebre, questo Gesù ha detto. Io cammino con la luce di Dio, cammino con la verità di Dio e quindi non inciampo, perché il Signore le tenebre mi fanno inciampare, ma la luce mi evita i pericoli, mi evita i rischi. Ma come faccio a seguire Gesù? Segui la sua parola, segui la sua parola, segui i suoi insegnamenti. Cioè seguirli non vuol dire conoscerli, ma vuol dire praticarli. Gesù ha detto: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Allora non si tratta soltanto di sapere che cosa Gesù ha insegnato. Non so se ve la ricordate quella parabola che Gesù disse, o più che parabola, un'illustrazione. Ora vi dico, per chi mette in pratica la parola, le cose che vi insegno, a chi assomiglia. E parla di due case, una che è stata fatta, diciamo, velocemente, senza curare il luogo dove veniva poggiata, cioè senza fondamenta. L'altra invece è stata fatta scavando fino a trovare una base stabile, la roccia, e poi lì è stato costruito il fondamento. Ecco, qual è la differenza? Sembrano due case uguali, perfettamente uguali, ma una viene la tempesta e se la porta via, il vento, un terremoto, qualsiasi cosa, un diluvio, quando piove a dirotto per un giorno intero con acqua che scende giù, diciamo, come con i secchi, Come fai a farla resistere? Non c'è nessuna casa, impermeabile che sia, dove l'acqua non entra. Anche se tu l'hai fatta in un modo ermetico, in modo che l'acqua non entri, entra lo stesso, perché l'acqua dice che ossa non nave. Non so se l'avete sentito dire questa cosa. Entra dappertutto. Allora, la casa che non è fondata sulla roccia se la porta via, ma se è fondata sulla roccia, anche se arriva lo tsunami, sapete, può muovere qualche tegola, ma la casa rimane, la casa resta. È così. E chi è che è fondato con la parola? Quella persona che cammina con il Signore. E il Signore è luce, Lui è la luce del mondo. Cioè, in questo mondo tu non potrai essere luce se non segui Gesù, se non cammini con Lui. Io sono la luce del mondo. Finché siamo nel mondo, fin quando Gesù era nel mondo, era luce. Ora Gesù è la luce, è luce nel cielo. Ora la luce l'ha trasferita su di noi. Ora non c'è più la luce di Gesù, ora c'è la sua luce in noi, e siamo noi la luce del mondo. Quando Gesù dice ora voi siete la luce del mondo, è perché Lui si è trasferito nella nostra vita. Quindi chi ci segue non cammina nelle tenebre. Attenzione allora a come cammini, perché se cammini ottenebrato non sei la luce, ma se cammini con il Signore sei la luce, anche tu sei luce. Oggi la luce comunque nel mondo con il quale dobbiamo camminare anche noi, perché la parola di Dio ce lo dice. Ma comunque prima volevo leggere un'altra scrittura. Luca 7, verso 39. Al vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, che cosa aveva visto? Era entrata una donna peccatrice. Era entrata per adorare Gesù. Aveva sentito che da Gesù veniva l'amore di Dio e voleva ristoro per la sua anima. Il fariseo ha solo giudicato questa donna. Quindi, al vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualche cosa da dirti. Ed egli disse: maestro, di' pure. Gesù rispondendo: ma Simone non ha fatto nessuna domanda. Gesù non ha parlato. Simone non ha parlato, ha pensato. E Gesù risponde al pensiero. Perché? Perché Lui è la luce. La luce ti fa vedere anche quello che gli altri stanno pensando. La luce ti fa vedere la motivazione che hanno gli altri. La luce ti fa vedere anche se sono onesti o se sono disonesti, se sono sinceri o non sono sinceri. Ma questo però non è una virtù che hai tu, questa è una capacità che ha Dio. E se Dio è in te, Lui ti rivela. Ma non ti rivela per dargli uno sputo a chi è falso, ma per guardarti da quella persona, per non fidarti di quella persona. Però hai l'obbligo comunque di amarla. Non so se è chiaro. Allora, chi è che in questo momento dobbiamo seguire? Se Gesù ora è alla destra del Padre, sappiamo perché è lì e che cosa sta facendo. È lì perché sta intercedendo per noi. È il nostro sommo mediatore, il nostro sommo sacerdote, che non è sacerdote come nell'ordine di Aronne, è sacerdote che ha offerto se stesso, che ha portato il suo sangue, non il sangue degli animali, il suo. Quindi sta pregando ed è lì per difendere noi. Ma sulla terra c'è un altro, che lo leggiamo in Giovanni capitolo 14 verso 15 fino al 18. Se mi amate, osservate i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. C'è altro consolatore, il termine lo conoscete, molti lo sanno, è allos paracletos, che vuol dire un altro perfettamente come me. Allora Gesù, abbiamo detto che è la luce del mondo, e allora lo Spirito Santo che cos'è? Se è come Gesù, che cos'è? La luce del mondo, anche lo Spirito Santo, perché Gesù l'ha detto, un altro come me, e allora è lo Spirito Santo che è la luce. Allora se siamo ripieni di Spirito Santo, la luce del mondo è dentro di noi, non siamo noi la luce, ma è Lui in noi, è Lui che attraverso noi può illuminare il nostro cammino e può illuminare anche chi ci segue. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Sapete, l'apostolo Paolo un giorno disse: segui me come modello a Timoteo, cioè guarda me, fai come sto facendo io, cioè vuol dire seguimi. Gesù ai suoi discepoli ha detto seguimi e io ti farò pescatori di uomini vivi. Seguimi, seguitemi. Cioè seguire vuol dire ascoltatemi e fate ciò che vi dico. Mettete in pratica quello che vi sto dicendo, perché così. E qui sta dicendo una cosa. Lo Spirito, io pregherò il Padre e vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. Io vi dico che la verità è la luce anche, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Ora, un vero cristiano da che cosa si distingue? Dal fatto che va in chiesa e legge la Bibbia o dal fatto che lo Spirito Santo vive dentro il cuore di quel cristiano? È ovvio che il cristiano non parla da sé, ma parla lo Spirito Santo attraverso di lui. Cioè noi permettiamo, certo la voce è la mia, però le parole sono le sue. Lui mi dice come devo parlare. E quando parlo da me, lo Spirito Santo dice, questo però non mi piace. Questa cosa io non l'avrei detta. E allora tu che cosa puoi dire? Signore, perdonami. Sono stato io a parlare. Sono stato io precipitoso. Ho detto quello che non dovevo dire. Ditemi se qualcuno può essere un po' come me, che ancora deve fare qualche progresso riguardo a questo. Che spesso parliamo noi, spesso parlo io invece di Dio. Ma se parlasse Dio farebbe me, non farebbe danno, e se io ascoltassi di più farei meno danno. Ma se io l'ascolto sempre, allora non ne faccio danno. Però siamo qua imperfetti, fragili. Ma dico, più lo ascoltiamo e meno danno faremo. E quindi se non faremo danno faremo cose buone. E siamo chiamati a fare cose buone. E allora poi dice, non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Quindi lo Spirito Santo è come Gesù. E tornerò a voi, non vi lascio orfani, nel senso che verrà lo Spirito Santo a farvi anche da padre. Perché Gesù ha fatto da padre e loro non pensavano a nulla, tutti i problemi li risolveva Gesù, andavano a Gesù, anche sua madre stessa diceva vai, andate da lui, ci si è finito il vino, che ci posso fare io, andate da mio figlio e lui sa quello che deve fare per risolvere il problema. Amen. Quello che noi dobbiamo fare in questo tempo, mentre siamo qui su questa terra, è andare al Signore e andare da lui. Giovanni 8 verso 30, ancora leggiamo fino al 32. Mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui. E Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quante volte abbiamo citato questa scrittura? La luce, che cos'è se non quella cosa che ti illumina dentro? La parola rivelata. È la parola rivelata che diventa luce. Quando tu leggi la Bibbia, la parola di Dio, non ci devi andare da solo. Devi dire: Signore, mi aiuti a leggere la parola che tu hai ispirato. Leggiamo assieme la Bibbia, per favore. Non pensare di capirla senza di Lui, perché Lui te la illumina, Lui te la illustra, Lui ti fa gli esempi nel cuore, Lui fa, è la differenza, è quello che tu devi fare, è essere ripieno di Lui, ripieno del Signore. E mentre tu leggi, Lui ti dice che cosa leggi, che cosa stai leggendo, ti fa capire meglio cosa stai leggendo. Conoscerete la verità, cioè avrete tutta la rivelazione della parola, e questa cosa vi renderà liberi, sarete veramente liberi. Chi è che non conosce il Signore o non conosce la potenza della rivelazione della parola? È libero? No, non è libero. E io vi dico che qual è la differenza tra una persona libera e una persona non libera. La persona libera è una persona che decide da sé, con la propria testa. Con la propria testa decide e valuta, perché c'ha il filtro della parola, della verità. Questa cosa è secondo Dio, e allora è vero. Questa cosa non è secondo la parola, allora non è vera. Chi è che invece non è libero fa le cose che fanno tutti. Tutti lo fanno, lo devo fare anch'io. Anche se non capisco perché lo fanno, però siccome fanno tutti, io lo devo fare. Avete mai visto che persone che di Dio non gliene frega niente, poi gli nasce il bambino, lo devono battezzare. Poi appena lo hanno battezzato, questo bambino crescerà senza timore di Dio, senza esempio, senza nulla. Però poi arriva a scuola, arriva alla prima elementare, la seconda, poi arriva... Signore, questo bambino deve fare la prima comunione. Sì, facciamoci la prima comunione. Però questo bambino, come un selvaggio, è arrivato lì. Perché il genitore non gliene frega niente di Dio. Però siccome si fa la prima comunione, sto piccerino si fa la prima comunione. Poi c'è il regalino, poi c'è la festa, poi c'è tutto, perché è una cosa che fanno tutti. Ma c'ha senso questa cosa che fanno tutti? Ma o ha senso che al bambino gli insegniamo ad avere comunione con Dio? Ma come glielo puoi insegnare? I bambini sono imitatori degli adulti. I nostri bambini hanno fretta di pregare anche loro, quando vedono il papà o la mamma che pregano, e anche loro imitano la mamma e il papà a pregare. Giosuè che fa, sorella? Prega. Perché? Perché vede la nonna, vedeva i nonni che pregavano. Allora vedendo i nonni, vedendo, non vedono magari i genitori, ma vedono i nonni che pregano, quindi il bambino dice: nonna, nonna, prego io. Gesù, e alzano la manina. E che bello vedere questa cosa. Cioè, magari non sanno di preciso che stanno facendo, perché ancora sono piccoli. Però man mano, quando poi hanno qualche problema, poi i figli dicono: mamma, oggi c'ho un esame a scuola importante, per favore mi aiuti pregando. Andiamo, preghiamo subito. Cioè, vedono che i genitori, quando c'è qualche problema, qualche cosa, si prendono per mano, aprono la Bibbia, cercano la soluzione nella parola, pregano insieme, credono, cominciano a confessare la parola, a dichiarare la parola, a mettere la fede in azione riguardo a quel problema per spostare la montagna, vedono i figli, l'esempio dei genitori. Allora questo è avviarli alla comunione con Dio. A fargli nascere il desiderio di conoscere Dio e camminare con Dio, perché vedono che i genitori non fanno le scelte da soli, ma le fanno con Dio e ogni cosa la sottopongono a Dio e crescono già con questo modello. Ma per fare questo bisogna conoscere la verità ed essere liberi dai condizionamenti sociali. Il condizionamento sociale che cosa ti fa fare? Vedono che tutte le persone importanti hanno l'iPhone 14 e tu c'hai un Android, non so quanto ti è costato, 5 anni fa 100 euro. E allora ti suona il telefono quasi da un mocci. Ma già dalla suoneria si capisce che non è un iPhone, perché gli iPhone si sentono dalla suoneria. E già tu capisci chi è un iPhone, perché da quando li hanno fatti c'è la stessa suoneria sempre. E quindi quando suona l'iPhone, e tu lo metti, la mela la fai vedere dietro, no? Che c'è la mela, perché tutti lo fanno. Questo è. Io sono come quelli, diciamo così, io sono una persona importante, io devo mostrarmi con qualcosa di importante. Ma alla fine a che serve un telefono? Non serve per comunicare. È WhatsApp, Telegram, o con l'iPhone, o senza iPhone, o è lo stesso. Sì, però quando fai una foto è tutta un'altra storia fatta con l'iPhone. È vero, questo non posso dire che non è così, è vero. Ma tu che vai a cerca dell'alta definizione sempre, tutti i giorni. Però più di 1.000 euro per un telefono, quando tu lo stesso lo puoi comprare con 200 euro. Comunque, ognuno poi è libero, se è soldato, se come vuole. Io non sto criticando questo aspetto, però per dire... Cioè, se tu lo fai perché te lo puoi permettere e sei tranquillo e sereno, quello è un conto, ma lo fai liberamente. Ma se tu lo fai perché devi far vedere agli altri che anche tu c'hai l'iPhone, allora sei condizionato, non sei libero. Tu stai subendo un condizionamento sociale. Tu non sei libero, tu non stai camminando in libertà, tu stai camminando per farti vedere dagli altri. Ma che ti importa? Tu devi farti vedere da Dio, che stai camminando bene con Dio. Questo è essere nella luce. Non mi interessa cosa dicono gli altri, cosa pensano gli altri, ma mi interessa cosa pensa Dio. E se io ti dico una cosa, se tu fai le cose per piacere a Lui e tutto quello che fai onora a Dio, gli altri capiranno di chi si devono fidare e di chi non si devono, e di te si fideranno. Di te si fideranno. Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Dimorare nella mia parola vuol dire fai in modo che le parole non siano cancellate dalla tua mente. Falle, registrale, sottolineale e non dimenticarle. Cioè tu per registrarle meglio a volte prendi appunti. Mentre scrivi rinforzi un messaggio, perché stai facendo un'azione, stai scrivendo quello che hai sentito, hai fortificato l'immagine, quella parola che ti è stata data la stai fortificando dentro di te che la stai scrivendo, poi devi andarla a rileggere, poi la devi parlare, poi ci devi pregare e allora stai facendo in modo che la parola dimori, che non è una cosa che vola. I latini lo dicevano, verba volant, scripta manent. Cioè, le parole si cancellano, però se tu le scrivi, poi le rileggi, e poi le confessi, e poi le dichiari, e poi cominci a farle, allora tu cominci a sperimentare la potenza della parola. E quella parola ti rende libero di camminare come Gesù. Chi è che ha potuto condizionare in qualche cosa Gesù? I farisei? Ma proprio. I discepoli? No. Anzi, i discepoli hanno imparato da Gesù. E Gesù ha detto, imparate da me. Ma lui, chi stava seguendo? Chi era il suo modello? Il Padre. E la guida? Lo Spirito. Lo Spirito Santo. Cioè non stava seguendo uomini, perché lui è l'espressione suprema della libertà. Non solo della verità, perché lui ha detto io sono la via, la verità e la vita, ma della verità e della libertà. Amen? Allora, quando tu cominci a camminare nella libertà, allora sei uno che ci vede. Sei uno che sta eseguendo la luce, che non cammini nelle tenebre. Quindi chi segue Gesù non cammina nelle tenebre. Dillo, io non voglio camminare nelle tenebre. Se ci ho camminato, oggi mi pento e dico voglio camminare nella luce perché non voglio inciampare. Ma non voglio fare le cose che fanno tutti, perché le fanno, perché si devono fare. Ma se quello che fanno è giusto, lo faccio anch'io. Ma se non è giusto, io faccio quello che è giusto. Non mi importa quello che gli altri pensano. Allora, cosa fa chi ci vede? Chi ci vede vive un processo di trasformazione. Vive un processo di cambiamento di ragionare, modo di ragionare. E questo cambiamento che vive è un cambiamento che ti fa camminare appunto nella libertà. Però non è che da oggi a domani tu cammini come Gesù. Piano piano. E cosa era? Qual era il ragionamento di Gesù? Gesù ragionava seguendo il mondo sensoriale o Gesù seguiva la guida dello Spirito? È visibile quello che lo Spirito Santo? Ditemi, è visibile? No, non è visibile. È udibile? Sì, è udibile, ma non con le orecchie queste, ma col cuore. Quindi tu devi essere pronto a udire quello che Dio ti sta dicendo nel tuo spirito, e allora cammini nella luce. E allora sei in un processo di trasformazione. Comincia a dipendere sempre meno dai sensi, perché se tu cammini nel sensoriale, tu non cammini in fede. Camminare in fede vuol dire camminare non per quelle cose che si vedono, ma per quelle cose che sono reali ma non si vedono. E la parola di Dio, le promesse di Dio, si vede il risultato quando tu ci hai creduto e hai parlato, e dopo si è manifestato. Le persone che ricevevano guarigione, ricevevano una risposta dal Signore, alla fine Gesù rispondeva: la tua fede ti ha guarito. La tua fede ti ha guarito. Tu hai messo in azione la fede e attraverso la tua fede Dio ti ha guarito. Perché hai avuto fede, hai preso. Ma che cosa hai creduto? A qualcosa che era visibile? Sapete cos'è che è visibile? Che vai dal medico e il medico ti dice: ok, ti stai prescrivendo questi farmaci, vai in farmacia e prendili in questa maniera. Una compressa nei pasti principali, dopo i pasti, attenzione, dopo i pasti, e poi quest'altra la mattina, prima della colazione, oppure dopo la colazione, e così via. Quindi questa è la terapia e devi farla. Allora tu La medicina la vedi, la tocchi, la ingoi, è qualcosa di fisico. E allora ti aspetti che poi ti deve fare bene. Non sempre fa bene. A volte sì, a volte no. Spesso ti aggiusta una cosa, te ne sfascia un'altra. Cioè è così che funzionano. Nel sensoriale tu ti poggi su qualcosa, poi quelli che addirittura sono, diciamo, vivono nel cercano di fare una corretta e sana alimentazione. Questa cosa mi fa male, non la mangio, questa cosa mi potrebbe fare male. Gesù, voi pensate che si creava problemi? Appena ci mettevano qualcosa davanti, chi sta mi fa male e non la mangio, chi dove ci mettevano se mangiava? Macinava tutto Gesù. Benediceva e macinava, o no? Ora noi, non chiedici, allora che fa, ora va a mangiare tutto? No, no, secondo la fede di ognuno, ci mancherebbe. Se sai che c'hai problemi col diabete e cominci a mangiare dolci, dice un pastore, ha detto no, non vi sto dicendo questo. Attenzione, voglio che comprendiate quello che voglio dire. Cioè, nel senso che noi cominceremo a dipendere sempre più dalle promesse di Dio, da quello che il Signore ha detto, piuttosto che delle cose naturali. Noi siamo chiamati, il giusto vivrà per la sua fede, vivrà per fede. Ma la fede è sul credere qualcosa che non è visibile, qualcosa che non si può toccare con mano, si toccherà dopo. Che la fede è dimostrazione di cose che non si vedono, ma poi dopo è dimostrato, si possono vedere e toccare. Dopo che tu hai ricevuto un miracolo, poi dopo puoi far vedere che l'hai ricevuto. Gli altri lo vedono, ma prima non lo vedono. Quando tu ancora lo confessi, le persone ti prendono in giro, ti prendono per pazzo. Io sono guarito, ma se sei sempre malato, se io vedo che sempre strannutisci, se vedo che sempre hai mal di testa, come fai a dire che sei guarito? Però rideranno per un tempo, poi quando vedono che ormai non tossisci più o vedono che non hai più il mal di testa, vedono che dice, ma come non ce l'hai più il mal di testa? Io te l'avevo detto, tu non ci credevi che il Signore mi ha guarito. Ah, però è passato, poi le persone dicono, cercano di, ma a te che ti importa quello che dicono gli altri? Tu devi crescere nella trasformazione. Gesù dipendeva da quello che lo Spirito Santo diceva. Gesù dipendeva dallo Spirito, non dipendeva dipendeva dallo Spirito Santo, da quello che gli veniva detto. Perché lui non sapeva tutto, era lo Spirito Santo che glielo rivelava. Lo Spirito Santo può rivelare anche a noi. Quello che Simone pensava non l'ha immaginato Gesù con la sua intelligenza. È lo Spirito Santo che gli ha detto, tu sai chi sta pensando quest'ora? Se costui fosse quello che dice di essere, saprebbe che questa è una peccatrice. Ma è lo Spirito Santo che gliel'ha detto. Non siamo noi che lo sappiamo, è la luce del mondo che è dentro di noi che ce lo dice, è la luce del mondo che ci rivela. Ecco perché dobbiamo camminare in comunione e ripieni di spirito. È questa cosa che è la che fa la differenza. Ecco, Luca capitolo 5 verso 8, sto avviandomi alla conclusione. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù, dicendo, Signore, allontanate da me, perché sono un uomo peccatore. E infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso avvenne pure a Giacomo e a Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone, non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini vivi. E qui voglio arrivare alla conclusione. Quando noi camminiamo nella luce, non nelle tenebre, perché Lui, la luce, vive in noi. Perché lo Spirito Santo che Gesù ha mandato verrà, che è su voi, ma sarà in voi, Gesù ha detto, sarà in voi. Lo Spirito Santo quando viene a fare luce dentro di noi, Noi che cosa faremo? Cominceremo a crescere nel processo di trasformazione, diventiamo discepoli e poi diventiamo credenti maturi, figli di Dio maturi. I figli di Dio maturi si differenziano dai bambini perché sanno quello che fanno. C'è la differenza. Sapete che Gesù pregò per quelli che lo hanno crocifisso, no? E ha detto: Signore, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ma i maturi sanno quello che fanno. Io so che sto facendo quello che Dio mi ha ordinato di fare. In questo momento io so che sto dicendo quello che Gesù vuole che io dica, e ne sono sicuro. E dal momento in cui io so che sto dicendo quello che il Signore vorrebbe che io dicessi, allora sono una persona matura. Se io sto andando a fare una cosa per uno scopo di pace, per portare ristoro, per eliminare un disagio, per eliminare una guerra, per togliere dei problemi, per risolvere, e quindi come un messaggero di pace, questa è la volontà di Dio. Io sto facendo una cosa e sono sicuro che questo è quello che a Dio piace. Poi se agli altri non piace non me ne frega niente, ma quello che mi interessa è che devo piacere a Dio. C'è inutile che vuole portare pace tra quei, chi sono sempre sul sentiero di guerra, che ti interessa? Io voglio fare quello che Dio mi dice. E poi sta guerra finirà, prima o poi finirà. Se io parlo di pace, la pace poi produrrà il suo effetto. Ma quando tu diventi un credente maturo e sai quello che fai e vai sicuro con l'approvazione di Dio nel tuo cuore, allora che cominci a diventare un pescatore di uomini vivi. Gesù non ha detto seguimi e domani tu pescherai uomini vivi. Ciao. Devi mangiare un po' di pane con me. Per qualche anno devi mangiare del pane con me. Cioè devi vedere me come agisco e devi vedere quello che io faccio. Devi vedere come lo faccio, la motivazione che mi spinge a fare le cose. Devi cambiare il tuo modo di pensare e allora poi tu sarai un pescatore di uomini. Questo è l'obiettivo finale. Il Signore vuole che ognuno di noi diventiamo pescatori di uomini. Dio ama tutta l'umanità e vuole portare alla salvezza il mondo. Gesù ha dato la sua vita perché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Ma per credere occorre che la luce di Dio viva dentro di noi. Gesù poteva essere creduto perché era la luce del mondo. Perché quando arrivava Lui le tenebre scomparivano, quando arrivava Lui i malati guarivano, quando arrivava Lui i ciechi vedevano, quando arrivava Lui gli zoppi camminavano, quando arrivava Lui la pace arrivava nel cuore, quando arrivava Lui arrivava la gioia, arrivava la soluzione. Quando arriva un figlio di Dio maturo porta pace, porta gioia, porta sicurezza, porta la rivelazione, fa vedere dove ci sono le buche. Fa vedere dove c'è la buona strada da seguire e qual è la strada da scartare, perché tu cammini nella luce e quando le persone vedono che tu cammini sempre mentre gli altri si fermano e tu ancora prosegui. Ogni tanto mi dicono: ma chi è sempre da sotto va riunito? E fino a quando siamo qui purtroppo da sotto, poi saremo in cielo. Per ora siamo da sotto. Non siamo in piazza, siamo qua sotto. Non voglio dire la conciata perché non mi piace questa conciata del ca. È un nome un po'... Sì, non è granché, è meglio che... Siamo qua, siamo a 2 chilometri da Ispica e a 7 chilometri da Pozzallo. E poi a 18 chilometri da Modica e così via sulla strada provinciale Ispica Pozzallo alla prima rotatoria. Cioè, è inutile che ci spiegate la contrada che non c'è scritto. Comunque, per dire cosa stiamo facendo, noi siamo chiamati ad essere anche noi pescatori di uomini. Ma se la luce del mondo vive dentro di noi, se gli altri vedono in noi luce, se gli altri vedono che noi la luce è, vive dentro di noi, e quindi non stiamo camminando seguendo la massa, seguendo tutti gli altri come pecoroni, stanno andando tutti lì, io invece faccio un altro percorso. Ma scusami, ma perché non fai il percorso come tutti gli altri? Perché gli altri, chiediglielo se lo sanno perché stanno facendo quel percorso, se lo sanno. Dice, per chi stanno in agire da tutto, vanno a dire da e vanno da come le pecore. Allora io, il mio pastore sta facendo un'altra direzione, io sto seguendo il mio pastore, ma io non lo vedo, e infatti non si vede, però io lo vedo. Il mondo non mi vedrà, ma voi mi vedrete. Gli altri non lo vedono, ma io sì. Amen. Matteo 5,14 proprio questo dice: voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Quindi voi siete la luce del mondo. Quando noi abbiamo fatto di Gesù la nostra fonte di luce, quando noi dimoriamo nella parola e camminiamo nella libertà, allora diventiamo luce del mondo, allora non saremo trascinati dagli influencer. A proposito di influencer, due parole e poi mi avvio alla conclusione sul serio. Se una cosa che ho constatato ultimamente, sapete che cos'è? Che la moltitudine dei giovani stanno crescendo, pur andando a scuola. Dico la moltitudine, non dico di tutti, ci sono quelli che a scuola vanno e studiano, ma pochi, pochissimi. La maggior parte sono ignoranti, completamente ignoranti, non sanno manco come si chiama il loro sindaco della città, non sanno che cos'è il governo, non sanno che cos'è chi è il nome del presidente della Repubblica. Cioè, ma dico, ma tu sei chiamato a fare delle scelte importanti, devi delegare chi è che deve comandare, manco sai manco che cosa fa un governo, che quali obiettivi si sta proponendo quella persona e quell'altra persona, vai a simpatia, ma non si può più andare a simpatia, devi sapere che cosa fanno, devi avere luce dentro di te, c'è un'ignoranza totale. Mi è capitato di sentire persone che poi, se ci dice chi è che Fedez lo sanno, e chi è che la Ferragni, che è sua moglie di Fedez, sì, sanno anche che si sono sposati a Noto, vero? Però chi è il Presidente della Repubblica non gli interessa, chi è attualmente il Ministro della Pubblica Istruzione, manco se ci manco io, perché non mi interessa, adesso non mi interessa. Ma quando era a scuola mi interessava. Però tu devi sapere quali fini sta perseguendo questo governo, perché quando poi devi scegliere di confermarlo oppure votarne un altro, devi fare la scelta ponderata con Dio. Almeno che non hai un'intima comunione con Dio così forte, così intima, gli dici: signora, quagli a votare? A nessuno. Il Signore dice: a nessuno. Sto scherzando, però tra i due mali scegliamo il minore, insomma, perché un governo comunque ci deve essere. Quindi il mondo aspetta una soluzione, aspetta la soluzione, e la soluzione Dio ce l'ha, ma manco sanno da dove viene, però la soluzione Dio ce l'ha. Sapete dov'è? Metti la mano sul tuo petto. La soluzione è dentro di me, è nel Signore che vive in me e che deve riempire la mia vita. Io sono chiamato per essere un pescatore di uomini vivi. Lo scopo che la Chiesa ancora è sulla terra è per attirare il mondo alla verità, per fare conoscere l'amore di Dio, per far vedere al mondo che c'è un Dio che è pieno d'amore e che è onnipotente. è che Lui può cambiare la tua vita. Se tu cambi il tuo modo di pensare, il tuo modo di pensare deve essere allineato al suo modo. Se le mie parole dimorano in voi, fate in modo che le parole dimorano, che risiedono dentro la vostra mente, che non sono verba volant, parola che vola, che viene cancellata. L'ultima scrittura e chiudo. 1 Pietro 1,18. Sapendo che non con cose corruttibili come argento o d'oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Noi non siamo stati comprati così, ma siamo stati riscattati col sangue di Gesù. Perché questo prezzo così alto? Perché noi dovevamo essere la luce del mondo. Noi dobbiamo illuminare dove siamo. Noi siamo chiamati a fare luce. Più ti sei arreso, più luce aumenta dalla tua vita. Meno è la rivelazione della verità che c'è dentro di te, meno è l'intensità luminosa. Io ho cambiato le lampade. Se voi venite, vedete di sera e ricordate come erano prima le luci, c'era quella che non accendeva, questa non accendeva. E la luce che fanno questi è per 3 volte rispetto a quelle di prima. Quindi cosa è successo? Che adesso abbiamo 6 lampade accese e ognuna ne fa per 3. Quindi prima c'era una luce 10, adesso c'è una luce 60. Ho cambiato le lampade. Ora, se io cambio atteggiamento, la luce aumenta e gli altri vedranno l'invisibile Dio. In Gesù, Gesù ha manifestato l'Iddio che non si vede. Lo ha fatto conoscere, lo ha reso visibile con la sua vita. Lui ha lasciato lo Spirito Santo perché viva in noi per fare la stessa cosa. Amen. La luce del mondo vuole illuminare adesso questo mondo attraverso di te. Quanti ci credono? Ci alziamo all'impiedi. Ora voglio che ognuno di noi possa prendere una decisione stamattina. Signore, io avevo sentito tante volte tutte queste scritture, le ho lette tante volte, ma io ora più che mai voglio desiderare che questo processo di trasformazione nella mia mente aumenti, si acceleri, perché il mondo ha bisogno di vedere la luce. Il mondo ha bisogno di vedere la gloria di Dio. Il mondo ha bisogno di vedere ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è giusto e ciò che è errato, ciò che è bugia e ciò che è verità. Ha bisogno di vedere e distinguere la verità dalla menzogna, Dio dal diavolo. Dio è amore, il diavolo è odio, distruzione, ladro. Dio ti vuole dare. Io voglio seguire la luce. Le tenebre non mi interessano. Questa mattina io voglio rinunciare alle tenebre. Voglio rinunciare a ogni forma di difesa che ho attivato per risolvere i miei problemi. Io questa mattina mi voglio veramente arrendere a te, oh Signore. Io credo che per farla seria questa cosa devi alzare tutte e 2 le mani. E se poi ti vuoi muovere verso qua quest'area, per dire io sono tra quelli che voglio veramente cambiare, che il processo di trasformazione si acceleri, perché non voglio essere una persona che segue come senza sapere dove sta andando. Io voglio andare dove io so che è il posto giusto. Io vado e seguo la verità. Io vado e seguo il mio Signore Gesù. Se tutti seguono gli idoli, io seguo Cristo. Se tutti seguono obiettivi umani, io voglio seguire il divino. Io voglio seguire il proposito di Dio. Io voglio diventare un pescatore di uomini vivi. Io voglio che il Padre e lo Spirito Santo attiri verso di Lui, attraverso me, persone alla verità. Non voglio che lo Spirito Santo li attiri a me, ma che usi me per attirare a Lui, per attirare a Dio, per attirare alla verità le persone che non sanno quello che fanno, affinché cominciano a essere consapevoli, a essere coscienti di quello che fanno in questa terra, in questa vita. Dio vuole fare cose grandi attraverso di te. Per questo tempo, mentre sei nel mondo, tu sei la luce. Mentre sei nel mondo, quando poi non sarai più qui su questa terra, non illuminerai più nessuno, ma adesso hai un'opportunità di illuminare se la luce vive dentro di te. Allora tu devi decidere questa mattina e devi dire: Signore, io voglio che la luce tua viva dentro di me. Spirito Santo, riempimi. Spirito Santo, fa che sia io molto consapevole di te, della tua persona, della tua presenza. Voglio fare la differenza in questo mondo, in questo tempo. Voglio camminare con Dio. Voglio raccogliere e non disperdere. Voglio illuminare e non tenebrare. Voglio far vedere i pericoli, ma non mandando messaggi o link, ma facendo in modo che le persone vedano la mia pace e la mia gioia. E allora mi seguono. Perché questa pace, perché questa gioia di questa persona? Perché questa fede? Perché io credo nell'invisibile Dio, che è più reale delle cose visibili, e che la sua parola è potente e misericordiosa. Grazie Signore, grazie per il tuo Spirito. Riempi ognuno di noi, Signore. Riempici, Signore. Riempici della tua luce. Perché vogliamo essere luce in questo, mentre siamo in questo mondo. Vogliamo essere luce. Vogliamo fare la differenza nel posto dove ci troviamo. E non devo dirlo io, ma devono dirle le persone. Da quando ci sei tu, questo ambiente è cambiato. Da quando ci sei tu è successo qualcosa qui, perché tu c'è qualcosa che gli altri non hanno. Ma che cos'è? E tu con un sorriso umile gli dirai: è Gesù che vuole vivere anche in te, che vuole vivere anche dentro il tuo cuore, dentro la tua vita. Se tu gli apri il tuo cuore, lui entra subito e la gioia entrerà e pian piano tu scoprirai man mano la verità che ti renderà libero dai condizionamenti sociali e sarai semplicemente guidato e dovrai scegliere ogni volta di seguire la verità. Alleluia. Grazie Signore Dio Onnipotente, grazie per il tuo Spirito, grazie per la potenza della tua parola e grazie per quei cuori che la stanno ricevendo e la stanno facendo proprio, ma stanno prendendo una decisione, che il Signore possa fortificare dentro di me la certezza di volere entrare rapidamente in questo processo di trasformazione, nel nome di Gesù. Amen e amen. Amen. Buon lavoro con lo Spirito Santo, che lui è la luce e vive dentro di noi. Dio vi benedica, buon viaggio, buon ritorno a casa, buona domenica.